Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. E naturalmente facciamo gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Stefano, e lo facciamo in particolare al nostro fondatore. Allora, intanto il nostro fondatore, diciamo, da buon francescano è anche un buonissimo riparatore. Bene. Allora, iniziamo subito con questa nostra preghiera di riparazione, necessaria, indispensabile, vitale, anche per la nostra fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso. E per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, fa, oh mio Signore, chi non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, allora dicevamo che oggi è questa grande festa del protomartire, il primo entrato in paradiso, dopo il buon ladrone, questo grande santo. Volevo leggervi, sapete, un pensiero di un santo che praticamente, questo qui è Sant Aelredo di Rivelux, monaco cistercense inglese, quando l'Inghilterra era diversa da come lo è adesso. Allora, sentite un po', è bello perché sono i santi che illuminano, capite? Quando uno non è santo è come una candela spenta, no? Non, è una candela ma è spenta. Per causa del mio nome, è intitolato un discorso, vero, che ha fatto per la festa di Santo Stefano, questo Santo Aelredo. Nome strano, però santo. Abbiamo ancora in braccio il Figlio della Vergine. Gli angeli cantano ancora la gloria di Dio e i pastori si rallegrano. Chi potrebbe distogliere gli occhi da tale nascita? Ora, mentre rimaniamo sbalorditi, Stefano, pieno di grazia e di verità, fa grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Dovremmo forse allontanarci dal re per gettare gli occhi sul soldato? A questo ci invita il re stesso. Il figlio del re assiste con dolore nel cuore alla lotta del suo soldato vittorioso. Stefano, pieno di grazia e di fortezza, vestito della grazia e protetto dallo scudo della fortezza divina, faceva grandi prodigi e miracoli tra il popolo. Sorsero allora alcuni a disturbare con quel testimone. Ma si alza la voce dell'uomo libero, a partire dai loro libri, presenta loro la parola di verità. Lo Spirito di Dio si impadronisce del martire. Sentite che bello, lo Spirito di Dio si impadronisce del martire. Ma Signore, fallo anche con noi, mamma mia, impadronisciti. Alza gli occhi al cielo, ma non vede più il cielo. Contempla, dice, i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Il Signore sta in piedi. Chi sta in piedi? Ma che bello! Sta in piedi con chi sta in piedi, combatte con chi lotta e lapidato con chi viene lapidato. Sì, a buon diritto merita il primo posto fra i martiri, colui che esprime in modo così mirabile la somiglianza con il Signore appeso alla croce. Stefano grida forte: Signore, non imputar loro questo peccato. Forte è il suo grido, perché forte è il suo amore. Si addormenta nel Signore e riposa fra le braccia di Dio. Anna, hai sentito che bello?
Che bello.
Questo è l'aperitivo, questo qua è l'aperitivo. Allora, noi praticamente stiamo parlando di Stefano, e dicevo che oggi è anche l'onomastico del nostro fondatore, il quale diciamo che non porta a caso questo nome, vero, di martire e di servo della Chiesa, e praticamente anche a lui è capitato qualcosa del genere, perché è stato trascinato fuori dalla città della verità, cioè della dottrina, della tradizione della Chiesa di 2000 anni, ero trascinato fuori dalla città della verità e lapidato con calunnie e diffamazioni e tutto quel che gli sta davanti e anche di dietro, no? Per cui quando scopriremo chi è questa grande creatura, che diciamo Giovanni Paolo II gli ha detto certe paroline che non ve le diciamo proprio, perché non è conveniente dirle adesso, ma sono esattamente il contrario di quello che si dice di lui in questo momento. Bene, allora diciamo che il trionfo del cuore immacolato di Maria, diciamo, sarà anche il trionfo dei francescani dell'Immacolata, vero? Che i quali hanno portato avanti, fino a quando gli hanno detto di fermarsi, ecco, il dogma della corredentrice, e con questa deriva luterana si è bloccato tutto. Ma siccome la Madonna ha detto infine il mio cuore immacolato trionferà, vuol dire che anche coloro che appartengono totalmente come cose proprietà dell'Immacolata, ecco, che adesso vengono rifiutati come lei, ecco, dopo trionferanno insieme a lei. Ebbene, allora noi facciamo tanti auguri. Ecco, che gli auguri li facciamo? Che trionfi presto il cuore immacolato di Maria, così insieme a lei trionferà anche colui che ha patito per la causa santa della corredentrice. E con questo mi fermo, vero, perché era giusto manifestare il nostro amore filiale verso colui che ha tanto insegnato, ha tanto aiutato, ha tanto illuminato e continua anche, vero, e la devastazione, vero, con un seminario pieno, vero, raso al suolo da tutte queste cose. E vabbè, comunque questo non è una novità. Noi sappiamo, vero, che il martirio di Stefano Santo, vero, produsse che cosa? La conversione di un certo Saulo, che diventerà il grande Paolo, apostolo delle genti, ma dovette essere lapidato per ottenere questo grande miracolo di questo grande santo, San Paolo, vero? Ma vedete, Padre Pio dice così che morire in poco tempo, o lapidati o ammazzati, morti ammazzati in qualche modo, diciamo che questo patimento del martirio dura il tempo in cui stai in vita e poi muori, ma dice è ancora più terribile il martirio goccia a goccia, cioè praticamente che non finisce mai, sembra che non finisca mai, ogni giorno goccia a goccia, capite? E questo è il martirio dei nostri tempi, per cui diciamo, mentre ci sono quelli che muoiono ammazzati e fanno presto praticamente a morire, ecco, ci sono quelli invece che patire ma non morire, come insegna San Giovanni della Croce, patire ma non morire, perché se muori non patisci più, per cui bisogna patire senza morire. E questo è il vertice vero della santità, cioè patire ma non morire. E allora con tanti affettuosi auguri noi facciamo al nostro caro fondatore Padre Stefano, a nome di tutti quelli che gli vogliono bene e per la conversione di quelli che non gliene vogliono, e quando se ne accorgeranno che abbiano anche loro il dono delle lacrime, di pentimento. Bene, allora a questo punto Anna, leggiamo pure certo. La prima lettura.
Eccomi, sì. Santo Stefano è il primo martire, morto per testimoniare la verità. Egli è accusato di blasfemia senza un regolare processo, viene lapidato dalla folla che si era accanita contro di lui. Come il Redentore dalla croce, chiede a Dio il perdono per i suoi uccisori. È interessante notare che alla lapidazione era presente Saulo, il futuro San Paolo, la cui conversione può certamente essere considerata frutto del sangue di questo intrepido martire. Dagli Atti degli Apostoli, in quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini, e di quelli della Cilicia e dell'Asia si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero il loro mantello ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì.
Cioè, morì nella carne, però già aveva visto i cieli aperti, è vero, è il Figlio dell'uomo che aspettava alla destra del Padre. Qui morì per coloro che pensavano di averlo ucciso, ma in pratica i morti erano loro, perché gli mancava la fede, l'amore, la carità, vedete, non imputar loro questo peccato, questo era altro che vivo, era vivissimo e ha lasciato testimonianza di vita e di vita eterna, vero? i morti erano quelli che hanno ammazzato la verità, e così accade tutt'oggi, no? Sono sempre i morti che fanno guerra ai vivi, parlo di fede, vero? In quei giorni Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni fra il popolo, per cui pieno di grazia e di potenza, no? Bisognerebbe che dire, sentite un po', allora, questo è pieno di grazia e di potenza e faceva grandi prodigi tra il popolo, no? Quelli che lo accusavano, che prodigio hanno fatto? Hanno ammazzato un giusto. Cioè, uno dovrebbe dire, ma scusa, quello nel nome di Dio fa prodigi, fa miracoli, vero? Voi che lo contestate, perché non mostrate di essere dalla parte della verità e fate altrettanti miracoli? E il miracolo che avete fatto è stato quello di ammazzarlo. Ma l'altro miracolo l'ha fatto Santo Stefano, che ha ottenuto la conversione di San Paolo. Vedete, i santi, pieno di grazia e di Spirito Santo. Allora alcuni della sinagoga, perché di solito sono sempre quelli della sinagoga che combinano questi guai, sono sempre quelli della sinagoga, capite? Detta dei liberti o dei libertini, non lo so, dei cirenei, degli alessandrini e degli alessandrini, e di quelli della Cilicia, vero, che non hanno più il cilicio, e dell'Asia, vero, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Qui, vedi, ostinati, cioè davanti a uno contro tutti che li mette tutti a tacere, bene, visto che tu ci metti a tacere, noi mettiamo a tacere te e t'ammazziamo, no? Ma capite l'uomo quanto è sciagurato, scellerato e disgraziato quando non è unito alla verità? E così cosa fecero? Ah, sollevarono il popolo, per cui dice, siccome noi siamo i sacerdoti, vero, della sinagoga, siamo noi i detentori della verità, per cui popolo scagliatevi contro questo sciagurato che si permette di contestarci, mamma mia, oh. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Ui, cari miei, davanti al Sinedrio, non è mica finita. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, oh, poverini, udendo le sue parole, erano furibondi, ma tu capisci, cioè, chi ha Dio ha la pace, cioè... Santo Stefano era sereno, pacifico, dolce e amabile, no? Questi erano furibondi, ma secondo te, ma secondo voi, dico, ma i furibondi da che parte stanno? Da parte del furibondo, che ha perso tutto, è all'inferno, è furibondo perché ha perso tutto, è arrabbiatissimo. Dunque, erano furibondi in cuor loro, per cui capisci che razza di cuore avevano? Un cuore da furibondi, mamma mia, non era un cuore che amava, un cuore da furibondo, e digrignavano i denti contro Stefano, ma tu pensa, proprio come le belve, oh, mo ti vogliamo dilaniarti, no? Ma tu pensa, ma cioè, viene da Dio sta roba qua, ma uno che è un po' intelligente le dovrebbe capire queste cose qua, no? Ma egli, pieno di Spirito Santo, per cui pieno di Spirito Santo, quegli altri non si sa di che spirito erano pieni, del fumo di Satana, probabilmente perché sarà entrato anche di là il fumo di Satana, egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, per cui, vedete, il Signore ha detto, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, obbediente, Santo Stefano, fissando il cielo, cosa guardò? Le cose di lassù, e vide la gloria di Dio. La gloria di Dio, ma non vedeva l'ora di arrivarci. E Gesù che stava alla destra di Dio e disse, ecco, contemplo i cieli aperti e il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Ma questi qua cos'è che vedevano invece guardando in basso? Vedevano altro che cieli aperti, vedevano l'inferno aperto, no? Mamma mia, ammazzare il giusto. Ma capite, oggi succede la stessa cosa. Allora, praticamente, questi non sono amici di Dio. Il Signore permette, no? Vedete, perché uno si è fatto santo e gli altri sono ancora in cerca del Messia, non l'hanno ancora trovato, vedete? Se Zaccaria divenne muto, questi divennero sordi, ecco, ciechi e stolti. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui e lo trascinarono fuori dalla città e si misero a lapidarlo. Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi. Per cui, questi che non vogliono intendere la verità si turano le orecchie perché sono già pieni di menzogne, di eresie, capito? Non c'è niente da fare. Si turano le orecchie e non entra la verità. Si turarono gli orecchi, ma oggigiorno, secondo voi, quanti è che si turano le orecchie? E si scagliarono tutti insieme contro di lui. Lo trascinarono fuori della città della verità e si misero a lapidarlo. No, questo intendevo al giorno d'oggi, la città della verità. E si misero a lapidarlo e non hanno ancora finito perché lì hanno fatto anche presto, ma invece in questi nostri tempi, che sono meravigliosi se pensiamo al trionfo del cuore immacolato, diciamo che c'è un metodo ancora più crudele, no? Perché devi meritare ancora più meriti, per cui i metodi sono ancora più sottili, ma però anche più meritevoli poi di gloria. E i testimoni, deposero il loro mantello ai piedi di un giovane chiamato Saulo, per cui deposero il loro mantello, ai piedi di Saulo, il quale, aver visto questa cosa, aver sentito quello che ha detto, la grazia di Dio avrà macinato dentro la sua testa, no? E a un certo momento dice: vedi un po', però quello lì non ci assomiglia niente a noi, anche lui fariseo, figlio di farisei, dice: ma vedi, questo Stefano è una persona speciale perché fa delle cose che noi non siamo neanche capaci di fare. Noi siamo capaci di lapidarlo, di mettere in prigione, di ammazzare, però non siamo capaci di pregare e di perdonare e di non incolpare nessuno. Allora, lui, l'incolpato di cose che non erano verità, ha perdonato coloro che lo hanno lapidato a causa della menzogna. È interessante, no? Cioè, lapidato a causa della verità, e lui poteva dire qualcos'altro, no? Siccome stava nella verità, stava in Gesù Cristo, il quale dall'alto della croce, cosa ha fatto? Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vedete che servo fedele, come ha imparato bene da Gesù Cristo, ecco, ha ripetuto le stesse cose, vero? Però che pregava e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. E lui, vedete, obbediente alla parola di Dio, che la conosceva benissimo la parola di Dio, perché per amare Dio bisogna conoscerlo, e se non lo conosci, come fai ad amarlo? Allora, cosa succede? Conoscendo bene la Sacra Scrittura, vero? Si ricordava bene che la carne non giova a nulla, ma è lo spirito che conta. Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce. Vedi, lui, santo, ha piegato le ginocchia. Quegli altri che non erano santi gliele hanno fatte piegare a lui, ma loro sono stati in piedi a lapidarlo, per cui non hanno piegato. Superbia, è vero, non piegano le ginocchia coloro che lapidano, fanno piegare le ginocchia a chi è lapidato. E gridò a gran voce: Signore, non imputar loro questo peccato. Detto questo, morì per far contenti loro. Ma fu contento anche lui perché era già arrivato in paradiso praticamente. Pensavano di avergli fatto del male e gli hanno fatto il bene, perché sono stati praticamente i benefattori di Santo Stefano. Chi sono? Coloro che l'hanno martirizzato. Per cui, vedete, subito li ha anche ricompensati chiedendo al Signore che non imputi loro questo peccato. Questo, ecco. E così hai visto, Anna, che storia, vero? La Sacra Scrittura, lampada ai nostri passi, ma cosa stiamo a leggere, ma cosa fate con quei giornalai? Ma lasciateli stare questi giornali, ma perché vi riempite la testa di cose che non servono a niente? Un tempo, quando eravamo poveri, diciamo che si compiva un atto di giustizia, sapete, perché non c'erano i rotoli di carta igienica, no? Si usavano i giornali. Diciamo, oggigiorno, che lo meriterebbero ancora di più di fare, diciamo, di essere utilizzati al posto della carta igienica, abbiamo inventato la carta igienica, è vero? I rotolati, siamo rotolati nel fosso. Mm-hmm. Allora, sì, bisogna poi alla fine, tu vedi, no, che la persona arrabbiata è ridicola, no? Diciamo, colui che fa il male non si rende conto che è ridicolo, mentre grida a gran voce, si sente chissà chi, è ridicolo perché non ha capito niente, no? Vuol far bella figura davanti agli uomini, ma fa... C'è l'angelo custode che si mette, non hanno i capelli gli angeli custodi, ma dico, si mettono le mani nei capelli per dire, ma cosa sta dicendo questo qua, ma cosa sta pensando, ma cosa c'ha nella zucca questo mio protetto che non vuol farsi proteggere da me e ha scelto un altro angelo al posto mio, eh? È vero, quell'altro angelo c'ha le corna però, ecco, sicuramente c'ha le corna. Allora, Anna, c'è anche il Salmo, vero?
Ah, bellissimo, sì. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sì, per me è una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto. Salvami per la tua misericordia.
Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Una volta era scritto nelle tue mani, adesso è alle tue mani, insomma, chissà perché. Insomma, ognuno deve mostrare che c'ha qualche cosa di più di quelli che erano prima di lui. Vabbè, ci vuole pazienza, no? Allora, sì, per me una roccia di rifugio. Ma se penso che Dio, che è nostro rifugio, ci manda a dire per bocca della sua Santissima Madre Maria Immacolata, ci manda a dire che lui ha stabilito, vuole stabilire nel mondo la devozione al suo cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio. Ora, sì, per me una roccia di rifugio, pensa un po', dice bene, allora sapete dove dovete andare? Nel cuore immacolato di mia madre. Che quello è non solo rifugio, ma sicuro rifugio. Ma tu guarda un po', dopo migliaia di anni, sì, è vero che il Signore è la roccia, ma ci ha detto di rifugiarci nel cuore immacolato di Maria, perché vuole che si sappia chi è questa creatura santissima che Dio ha creato perché sia la madre sua, Maria. E allora, diciamo, contemplando l'autore, vero, della meraviglia, noi diamo gloria a colui che la creò qui. Noi sia amata, io lo dico tutte le mattine, sia amata, ringraziata e adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. La dico tutte le mattine perché mi è venuta fuori così, non l'ho mica pensata, mi è scappata fuori così. Adesso, e poi è bello che me la sono ricordata anche per il giorno dopo e avanti, avanti, avanti. Sia amata, ringraziata ed adorata, la Trinità beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. Allora, per me, una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, ma vedi, non è solo fortificato, il cuore immacolato di Maria non è mai entrato, non può entrare, diciamo è impossibile, vero, che entri il peccato, non è possibile, per cui altro che roccia, altro che luogo fortificato, è garanzia che lì è sicuro rifugio. Perché mia rupe, mia fortezza tu sei, per il tuo nome guidami e conducimi. Allora, dicendo queste cose, noi non vogliamo dire che non è il Signore, ma siccome il Signore ha creato un sicuro rifugio e ce l'ha donato, e sempre a Lui va la gloria, perché il rifugio l'ha fatto Lui, e ce l'ha donato, ma ste testoline, poverine, ma cosa facciamo, il cenone, il non cenone, ma fatevi un cenone della parola di Dio, benedetti, no? Ma Signore, ma che storie. Nelle tue mani affido il mio spirito, vero? Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele, per cui a chi devo dare il mio spirito? Ma ce l'hai la zucca, uomo di strada, uomo che ti credi di essere cristiano, ma a chi è che l'hai affidato il tuo spirito? A Babbo Natale? Ma svegliati! Ma non vedi che ti stanno mettendo nel sacco di Babbo Natale? Svegliati! Allora, dunque, tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Dio è fedele, siamo noi che siamo gli infedeli. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato la mia miseria. Vedi, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Signore, fa grandi cose in coloro che si sentono piccoli, che si sentono miseri, sentono niente davanti a Dio. Allora esulterò e gioirò per la tua grazia che ti sei degnato di farmi, perché hai guardato la mia miseria e hai avuto compassione e mi hai fatto la grazia. Allora ti devo ringraziare continuamente della grazia che mi hai fatto, Signore, di tutto il bene che mi dai, di te stesso che ti offri a me tutti i giorni. Ma che cosa vado cercando? Ma guarda le cose di lassù, ma cerca le cose di lassù. Ma che vuoi mettere radici qua che sarai sradicato, uomo? Svegliati! Non farti mettere nel sacco di Babbo Natale, no? E di tutti coloro che gli vanno dietro. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Liberami, vedi? È una preghiera che si può fare, no? Però il Signore, proprio per farti meritare ancora di più, ti lascia nella mano dei nemici e dei persecutori, no? Così tu tutti i giorni offri e tutti i giorni salvi. È una strategia questa qui della Madonna, eh? Vedete, alla piccola Giacinta, vuoi stare qui a soffrire ancora per salvare altre anime? Io sto qua finché vuoi, vedi? A Padre Pio cosa gli ha detto? E dice, se tu in quelle condizioni, dice, ti offri, salviamo il doppio di anime, vedete, liberami dalla mano dei miei nemici, dai miei persecutori. A quel tempo, ma adesso niente, siccome sono pochi quelli che remano dalla parte giusta, quelli che remano dalla parte giusta sono praticamente, devono rendere anche per quelli che sono spariti dalla circolazione, perché la preghiera insegnata dall'angelo, mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo, è la cartella clinica del nostro tempo, hanno perso la fede, la speranza, la carità, l'adorazione, sono diventati idolatri, per cui ci lascia, diciamo, ci lascia a meritare continuamente in questa situazione, dice, ma non finisce mai questa storia? Vedrai che finirà, ma intanto se finisce presto, chi è che salva le anime che si salvano invece continuando ad offrire? Ma non sappiamo fare i conti, ma dove sono tutti questi matematici che non sanno fare i conti di Dio? Ah, Signore mio, sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia, cioè dammi la forza, io sono tuo servo, ecco, sul tuo servo fa splendere il tuo volto, ecco, guardate a lui e sarete raggianti, vedi, praticamente il tuo volto è raggiante perché guardi a lui, se non guardi a lui c'è una faccia che è meglio che te metti, cosa ti devi mettere? Cosa devi metterti? Allora, salvami per la tua misericordia, cioè, Signore, salvami perché io continuo a credere di essere misero, per cui confido nella tua misericordia, che significa dare il cuore ai miseri e io mi sento misero. Ecco qua. Bene, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Signore Dio, egli ci illumina. E chi è che ci illumina? Dio ci illumina, benedetti, ma dove andate? Ma dove andate a cercare la luce? Dove non c'è? Da Lucifero andate, e c'ha un nome che significherebbe qualcosa del genere, ma questo è il principe delle tenebre, pensa colui che ha il nome di Lucifero, è il principe delle tenebre, pensate il Signore che ribalta, vero, ribalta i superbi dai troni, per cui da luce è finito nelle tenebre, e innalza gli umili che da niente sono diventati luce, capite? Vabbè Anna, viva Santo Stefano,
sì, sì.
E basta.
L'economia divina, caro mio.
Sì, allora chiediamo,
bene, chiediamo
l'attenzione, volevo dire che stasera c'è la tavola rotonda, state attenti voi altri ai panettoni, la tavola rotonda è quella che conta, perché dovremmo meditare proprio in mezzo a voi, c'è uno che voi non conoscete, quello è il problema, stasera ore 21, tavola rotonda, vedrete che razza di...
Che tema trattate, Claudio? Quale sarà?
Te l'ho detto, no? In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete.
È vero, ed è vero.
Ma chi è che lo conosce? Se lo conoscessimo non saremmo così, ma non saremmo combinati così, no?
Sì, hai
sono quelli che credono di conoscerlo come i liberti, i partiti, i sinagoghi, tutti quelli là, no? Uh-huh. Ecco, quelli là praticamente credevano di conoscerlo, e invece quando si è presentato ai loro occhi l'hanno ammazzato, per cui vedi, in mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, e quando uno non conosce, ammazza, invece di dire Signore io sono ignorante, ho bisogno di te perché da solo non mi posso salvare, cosa faccio? Ammazzo colui che è venuto a salvarmi, e vabbè, questo è il metodo luciferino questo qua,
sì,
bene, allora spazio musicale. Oggi, questa sera vi aspettiamo alle 21, tavola rotonda, che si chiama tavola rotonda, noi cerchiamo di farla a spigolo vivo, perché altrimenti ci sono tanti arrotondatori che praticamente la parola di Dio, che pensa un po', la parola di Dio è una spada affilatissima,
a doppio taglio,
no? Per cui come fa a essere rotonda? Non è rotonda, la tavola deve essere a spigolo vivo, tagliente, altrimenti non serve a niente.
Non è buona.
Infatti oggi c'è lo stile di parlare senza dire niente, no?
Sì.
Tutti che blatterano, no? Ma alla fine c'è un interesse di portarti fuori strada, no?
In modo equivoco, proprio per ingannarti, sottile.
Sottile, bla bla bla.
Elegante.
Simpatia, ma che simpatia? Ma Gesù Cristo non era simpatico ai farisei.
È vero. Allora ci ritroviamo tra un breve spazio musicale. Io posso ricordare agli ascoltatori il numero di Radio Buon Consiglio 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Pronto?
Pronto, Claudio. Buongiorno, sono Gina. Gina D'Avedino. Niente, volevo farvi gli auguri.
Grazie.
A lei e noi... alla signora Anna.
Grazie.
E che la Madonna, niente, vi sostenga sempre, così noi possiamo sempre ascoltare ed imparare un sacco di cose.
Sì.
Così ci riflettiamo, perché io vi stavo ascoltando, e miglioriamo i nostri cuori.
Brava Gina. Allora, si imparano un sacco di cose, che non è il sacco di Babbo Natale.
No, no.
Questo è il sacco della Madonna del Buon Consiglio, che è grande come è grande la verità.
Bravo, perché il sacco di Babbo Natale finisce.
Sì, sì.
Invece quello là ci insegna sempre le cose nuove che possiamo farci,
sì, sì,
dare gli esempi a qualcuno.
È una grazia questa radio Buon Consiglio.
Sì, è una grazia. Se le persone capirebbero veramente che è una grazia avere la radio, ma avere voi, la Madonna, che vi serve di voi, si serve di voi per istruirci a noi.
Bravo.
Veramente una grazia.
Sì, sì, sì. Difatti una signora che ha installato la parabola, perché sta lontano, vero? E da qualche giorno che ascolta, mi ha telefonato, ho detto, Claudio, dice... ma io non mi staccherei più, dice, è una vita completamente diversa da quella che il mondo propone.
Claudio, andiamo sulla stessa, allora se anche se andiamo in chiesa, anche se andiamo, però sai, poi ci allontaniamo dalle cose che a volte sono delle piccole cose che comunque percepite da noi, ascoltandole, è come un granellino, è come una goccia di acqua che poi si allarga, una goccia di olio che si allarga sull'acqua,
sì,
non lo so. Allora
è
tu pensi un sacco di cose, ti comporti diversamente nell'arco della giornata, cerchi di... è qualcosa che si trasforma dentro, ecco qua.
Vedi Gina, questo è il buon consiglio, capito? Cioè, tu cammini e se la madre del buon consiglio ti dà i consigli, di conseguenza tu ti comporti e vedi e comprendi delle cose in base al consiglio che hai avuto che non avresti mai visto,
sì,
compreso, eccetera.
Come vorrei che tante volte un ragazzo, questi giovani, ma speriamo che la Madonna li illumini, guarda Claudio.
Sì, sì, preghiamo e ripariamo.
Perché mi dice il mio catechista Carmine Pagnozzi, quando andiamo fuori a fare qualche... dice, Gina, se si entra in questa dimensione... una persona ti può seguire, però non è facile spiegarglielo, devi entrare in questa dimensione.
Sì, bene Gina, noi andiamo avanti col programma, se no dobbiamo far tacere
la Madonna, sì, vi aiuti e vi sostenga sempre.
Grazie,
auguri.
Ave Maria,
e pure
Ave Maria.
I francescani qua,
Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco Anna, a te la parola.
Santo Vangelo, sì, ecco qua. Allora il discepolo non è da più del maestro. I veri seguaci di Cristo riceveranno dunque il suo stesso trattamento. Il Signore però assicura la sua assistenza quando saranno accusati nei tribunali. Lo Spirito Santo, infatti, parlerà in loro. Gesù preannuncia anche tradimenti da parte di familiari che denunceranno ai governatori e ai re, coloro che appartengono alla fede cristiana. Così è avvenuto per molti martiri, i quali, per non rinnegare la fede, sono andati incontro alla morte, rendendo testimonianza a colui che ha versato tutto il suo prezioso sangue per noi. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli, guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno i loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Pensa un po', cioè, che annunci da il Signore, non sarai perseguitato da quelli lontani,
esatto,
ma accusato dai tuoi figli, vero? E questo capita perché alla fine il popolo ebraico chi era? Erano figli del popolo. Era il popolo eletto, no? E chi è che ha condannato a morte Gesù Cristo? E così succede, per cui colui che conosce bene la Sacra Scrittura non si meraviglia di quello che accade, perché lo mette in relazione a quello che ha studiato, a quello che ha imparato, a quello che è chiamato a vivere, perché chi vuol seguire me rinneghi il suo modo di pensare, pensi come ho pensato io, mi segua. Quello che è capitato a me capiterà anche a voi, per cui sta sereno come Santo Stefano, è stato sereno davanti a ciò, perché conosceva bene le Sacre Scritture e non si meravigliava di essere condotto, non si è meravigliato di essere condotto fuori dalla città della verità per essere lapidato. E va bene, adesso intanto ti lapidano così, poi magari ti fanno le lapidi,
sì,
per ricordare per ricordare la tua vita. Bene, Anna,
ecco,
a ruota libera,
sì,
tutto tuo, il
sì,
tempo.
Allora, San Matteo capitolo 10, tutto è santo nella Chiesa, come furono santi gli apostoli, ma come tra essi non mancò il traditore, così nella Chiesa militante non mancano i Giuda, gli eretici e gli scismatici, veri traditori della redenzione perché veri traditori della verità, del bene e delle anime. I 12 apostoli, le 12 porte per entrare nella celeste Gerusalemme, le 12 fonti di Rielim che fecondano la terra, le 12 pietre del razionale del pontefice, le 12 meraviglie sacerdotali, le 12 pietre dell'altare della nuova alleanza, i 12 pani della proposizione, posti per gloria di Dio ed alimento delle anime, i 12 esploratori delle divine grandezze nella terra promessa dei cieli, le 12 pietre del passaggio del Giordano, ricordo vivo delle divine misericordie, le 12 stelle della corona della Chiesa sposa dell'Agnello. Certo, i 12 apostoli rappresentano un dono meraviglioso fatto da Dio alla terra e rappresentano non semplicemente vescovi della Chiesa nascente, ma uomini arricchiti di doni e di prerogative specialissime che non passarono né poterono passare ai loro successori. Il Signore, nel compiere le grandi opere che guidano l'umanità in una nuova via, si effonde sempre con doni specialissimi sui primi che elegge, doni che non passano agli altri, ma sono una prerogativa speciale, incomunicabile. Così fece ad Abramo, Isacco e Giacobbe, così con Mosè e Aronne, così con gli apostoli suoi. È deplorevole che i fedeli oggi dimentichino quasi la devozione agli apostoli e li dimentichino molto più ora che la tristezza dei tempi e le angosce della Chiesa reclamano un loro aiuto particolare. Il mondo moderno deve essere affidato alla protezione di quelli che l'hanno evangelizzato per primi, perché essi hanno grazie singolari da poter diffondere contro la miscredenza e l'apostasia. Sarebbe onore delle nazioni ridomandare alla Chiesa, come feste di precetto, le feste degli apostoli, per onorare i veri eroi della trasformazione della società pagana, i grandi trionfatori nel nome di Gesù Cristo della battaglia contro Satana e contro la barbarie umana. A questo proposito è indispensabile dire una parola che potrebbe sembrare un poco dura, ma è una necessaria conseguenza delle parole del Redentore. Non sono apostoli i mercenari della Divina Parola, quelli che la riducono ad un mezzo per arricchirsi. Si potranno escogitare tutte le scuse per poter giustificare la propria condotta, ma non si potrà negare innanzi a Dio che la predicazione fatta, o peggio, pattuita a suon di denaro, non è apostolato, ma è vana oratoria che non produce nulla di bene, e anzi produce spesso molto male, perché accarezza solo l'udito. Dolorosamente la predicazione non è più apostolato, quando si è preoccupati della buona figura oratoria e, diciamo così, dell'arte. Si lascia il tempo che si trova. Panegirici, discorsi di occasione, spessissimo anche i quaresimali, i mesi di devozioni speciali, si riducono a vane spampanate oratorie, quando si ricerca il cosiddetto oratore di grido e non l'apostolo. La Chiesa non riconosce l'oratoria vana, vuole l'istruzione del popolo e l'annunzio dell'eterna verità, vuole l'apostolato, che si fa sempre per amore di Dio e per propagare il suo regno, contentandosi di ciò che serve al sostentamento e non badando ad altro. Che cosa direbbe Gesù degli oratori che vanno accuratamente vestiti, pettinati e disciati, e che pongono come base del loro prestigio quel fasto esterno di posa e di prestigio che è la morte dell'apostolato, vero? Invece di formare gli oratori, bisogna formare i santi e i dotti, conoscitori della Divina Parola, affinché predicando propaghino il regno di Dio. Il demonio maledetto ha mutato molti pulpiti in trappole di sacerdoti e di anime, e spesso si sganascia dalle risa alle spalle del predicatore, ascoltando quelle parole che non vengono dall'eterna verità, e quegli slanci di oratoria che non vengono dal fuoco dello Spirito Santo. La mansuetudine, la dolcezza, la bontà, la carità combattono contro la ferocia, la perversità, l'irruenza e la forza brutale e vincono. È un frutto di potenza divina. È l'incrollabile argomento storico. Lupi erano i pagani, lupi i barbari, lupi i musulmani, lupi i rivoluzionari apostati, lupi voracissimi sono i comunisti bestiali. E la Chiesa, ciò nonostante, ha vinto sempre e vincerà anche quest'ardua prova moderna che non ha l'eguale nella storia. Gesù Cristo esige dai suoi la prudenza del serpente, cioè il sapersi insinuare nelle anime senza fragore esterno, e la semplicità della colomba, cioè non ricorrere ad espedienti umani, ma avanzare con la luminosa semplicità della verità. Il serpente cammina senza rumore, si nasconde all'appressarsi del pericolo e s'avvoltola e si impicciolisce quasi per offrire minore bersaglio. È un animale accorto, che nella Genesi è chiamato più astuto degli altri. È il tipo del tentatore. Gesù vuole che la verità si insinui con accortezza, senza ostentazioni inutili, senza offrire soverchio bersaglio all'impietà che ha in mano la forza, opponendo alla tentazione diabolica fondata su di un falso ragionamento la persuasione della verità, fondata sulla ragione e sulla grazia. Vuole la semplicità della colomba, cioè la mancanza di astuzie nell'apostolato, l'andare dritto allo scopo, il cavare le anime con purissima intenzione e con grande carità. L'apostolato al quale invita i suoi cari apostoli non ha prospettiva di trionfi terreni, non può avere come frutto un regno di gloria. Invece ha come ambiente naturale quasi l'opposizione degli uomini e le persecuzioni. È una prospettiva che non lusinga la natura e perciò spinge l'anima a cercare Dio solo e ad operare per Dio solo. Gesù annunzia e profetizza quello che attende un apostolo. Citazioni, comparsi innanzi ai tribunali, flagellazioni e castighi, ingiurie e contumelie. Ma questo stesso renderà più forte la voce dell'apostolo e gli darà modo di predicare la verità e renderne testimonianza anche là dove non sarebbe mai penetrata. Egli non deve preoccuparsi delle risposte da dare, non deve temere, ma confidando in Dio e nei lumi dello Spirito Santo deve rispondere quello che internamente gli sarà suggerito. Dio, come padre amorosissimo, lo assisterà, lo guiderà, lo illuminerà e confonderà l'orgogliosa tracotanza dei perversi. Questa speciale assistenza divina data ai confessori e ai martiri della fede si è constatata sempre ed è un argomento bellissimo della realtà divina di fronte alla superbia umana. Persino i fanciulli e le fanciulle confondono i persecutori, come si è visto nei gloriosissimi martiri della Spagna e del Messico. I persecutori hanno dovuto tacere e confessare con i fatti la loro inferiorità dinanzi agli eroi purissimi della fede. Ma c'è di più nella vita di un apostolo. Le persecuzioni non gli sono mosse solo dai pubblici poteri, ma persino dai più cari parenti, dai fratelli, dai genitori, dai medesimi figli e chi cerca il bene e la vita eterna di tutti sarà in odio a tutti, quasi fosse un nemico del pubblico bene. È la nota più penosa questa delle persecuzioni, poiché niente angoscia di più quanto l'incomprensione dei propri parenti e niente tormenta di più quanto il vederli nel pericolo dell'eterna perdizione. Anche questo è stato sperimentato nella storia delle persecuzioni ed è tuttora sperimentato, perché il cristiano anche oggi è oggetto di feroci aggressioni ed ingiustissime lotte. Spesso nelle opere più comuni di zelo si incontra la fiera opposizione dei propri parenti e bisogna usare molta prudenza per superarla, conservando intatte le esigenze del santo apostolato cattolico. Gesù Cristo non vuole che si affrontino inutilmente le opposizioni e i pericoli, perché non esorta alla pazienza nelle persecuzioni quasi per ostentare un eroismo umano, vuole la fortezza nella prova e l'umiltà nella stessa fortezza, indulgendo alla umana debolezza che non sempre sente la forza di affrontare i pericoli. La prospettiva delle persecuzioni doveva essere penosa per l'umana debolezza e perciò Gesù Cristo confortò i suoi cari con il suo esempio. Egli è stato trattato e sarà trattato come faranno con loro gli uomini, anzi è stato vilipeso fino ad essere chiamato Belzebul, demonio. Egli va avanti nella via della croce. E un suo discepolo deve essere contento di rassomigliargli, perché un discepolo non può essere da più del maestro, né un servo più del padrone. Essi debbono annunziare la verità senza timore, pensando che si dovrà conoscere tutto quello che ha fatto il Signore per la sua gloria e che nel giorno del giudizio si conoscerà la verità e si saprà valutare la grandezza vera di chi l'ha accolta e l'ha praticata. I persecutori possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. E quindi, anziché aver timore di loro e tacere la verità, bisogna temere Dio, che può perdere l'anima e il corpo nell'inferno. Queste parole di Gesù hanno suscitato l'eroismo di martiri cristiani, i quali dinanzi ai tormenti più terribili non hanno esitato un momento ed hanno conservato tutta la sublime e placida fierezza del loro carattere cristiano. Le parole di Gesù Cristo hanno suscitato e suscitano sempre il più puro e il più forte degli eroismi, un eroismo senza ostentazione, senza alterigia, senza odio e senza violenza, grande nell'immolazione, nell'amore, nella bontà, nella placida e modesta bontà. Il mondo non ha conosciuto e non conoscerà nulla di più bello e di più luminoso. Ma non basta non temere i malvagi, Gesù vuole nei suoi un pieno abbandono alla divina volontà, sapendo che tutto è disposto dal Signore per il nostro maggior bene e che nulla accade senza il suo permesso. Egli permette le persecuzioni per il nostro maggior bene e noi dobbiamo confessare il suo nome a fronte alta, innanzi a tutti, con le parole e con le opere, per non essere sconfessati da Lui, dinanzi al Padre, nel giorno del giudizio. Gesù parla dei maggiori cimenti ai quali saranno esposti i suoi cari e minaccia di non riconoscere innanzi al Padre chi non lo confesserà. Che cosa deve dire di quei poveri cristiani smidollati che lo rinnegano per il vilissimo rispetto umano? Per lo sguardo di un povero stolto, per una falsa convenienza umana, per un misero interesse temporale, per non rinunziare ad una vanità, ad una degradazione della dignità cristiana, tanti fingono di non credere o di non praticare la loro fede e si associano ai perversi, pur non consentendo con loro. Sono atti di viltà, indegni di un cristiano. Sono colpe che meriteranno un giorno la condanna del Giudice Supremo, il quale non ci potrà riguardare come suoi discepoli. Non ci può essere conciliazione alcuna tra il mondo e Gesù, tra la verità e l'errore, fra il male e il bene. Per questo il Redentore proclama solennemente che non è venuto a mettere sulla terra la pace, ma la guerra. Anche se tra il padre e il figlio, la madre e la figlia, la nuora e la suocera c'è divergenza di aspirazioni e di idee, ed uno tira per il mondo e l'altro per il Cristo, essi sono irriconciliabili in questo. I suoi fedeli seguaci debbono aspettarsi la lotta, perfino dai più intimi parenti, e debbono saper rinunziare anche agli affetti più cari, per seguire la verità e il bene. Solo un Dio poteva parlare così. Solo un amore ineffabilmente divino poteva attrarre e voler attrarre a sé tutte le anime. Solo il Redentore, che porta la croce per salvare, poteva invitare categoricamente i suoi seguaci a portare la croce per salvarsi e per salvare. Amen.
Che peccato, Anna, no, non c'è altro da dire, è così bella.
Vedi che diciamo, quadro, ecco, veramente. Ma, solo ma Dio mia, poteva parlare così, come dice Bandolino,
sì,
veramente.
Sì, ma hai sentito i cristiani smidollati?
Smidollati, sì.
Smidollati, ma che razza di cristiani? Ma non solo uno si vergogna quando è fuori di chiesa, ma addirittura
si
anche dentro la chiesa.
Sì,
vero?
Sì, ah. Sì, purtroppo.
Mamma mia, aiuto. E allora, Anna, io davanti a questo quadro, anche cosa ha detto Gesù, vero? Sarete perseguitati, ma vedi il Signore che vuol farti meritare molto, non ti fa perseguitare, che ne so, da quelli che abitano dall'altra parte del globo, no? Ti fa perseguitare, ti fa patire da quelli che stanno magari a tavola con te, come è accaduto con Giuda, che dopo aver intinto Gesù, vero, il pane nel vino, dice Satana si impossessò di lui. Pensa che roba. Ma sai oggigiorno quanti mangiano e sono impossessati praticamente, che non remano insieme a Gesù Cristo, ma remano al contrario, no? Per cui è il tempo del grande tradimento, vero? Questo è un secolo dei traditori, dei Giuda. E non a caso, vero, il trionfo del cuore immacolato è il trionfo del cuore fedele, della Virgo Fidelis, di colei che è tutta di Dio, di colei che è piena di grazia. Per cui non ci meravigliamo, non dobbiamo dire no, non devi dire queste cose, come non devo dirle? È verità, per cui bisogna dirle, perché la gente sappia che questo non è un secolo come gli altri, è il secolo dove la maggior parte è traditore, riceve indegnamente il corpo e il sangue di Cristo, e chi mangia e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente mangia e beve la propria condanna, e noi benediciamo anche la propria condanna, ma non è possibile. Popolo di traditori, ma dove sono i cristiani? Quelli che parlano bene? Quelli che fanno, che sono applauditi in chiesa? Guai a voi quando vi applaudiranno e diranno bene di voi, beati voi quando diranno peste e corna di voi. Ecco, il Signore ribalta tutto, ecco, il cristiano, se non ha in testa, diciamo, questo concetto, crede di esserlo, ma non lo è, perché al momento del ribaltamento si tira da una parte perché non ha capito cosa sta succedendo. E così, allora Anna, tu avrai anche un bel mazzo di fiori, non lo so, leggi quello di ieri, di oggi, di domani, leggi un po' di fiori, fai, confeziona un mazzo di
ieri,
fiori.
A Natale qua si parla proprio del presepe che c'è a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, ecco quello di ieri, allora l'amore fra le braccia, chi a Roma entra nella Basilica di Santa Maria Maggiore, detta pure del presepe, poiché in una cappella vi si conserva appunto la mangiatoia di Betlemme, ove nacque il Messia, troverà proprio in quella cappella una lapide e una statua che ricordano una messa ivi celebrata una notte di Natale da San Gaetano da Tiene. Quella notte, il santo, ancora più del solito, prima della Santa Messa, si era preparato con un'intensa meditazione sul Vangelo della festa, e così infiammato era salito all'altare per celebrare presso la culla stessa del Divin Bambino, e si era appena cominciato quando vide comparirgli la Vergine con in braccio il bambino Gesù. San Gaetano godeva e soffriva al tempo stesso, perché mentre l'amore lo spingeva ad abbracciare irresistibilmente il celeste bambino, la riverenza lo tratteneva. Ecco, allora apparire anche San Girolamo, il grande solitario che tanti anni era vissuto presso la grotta di Betlemme e il cui corpo trasportato a Roma riposava appunto lì vicino, a spronarlo, ad accostarsi senza timore alla Madonna e al suo divin figlio. San Gaetano allora tese le braccia, e ricevette estasiato dalle mani di Maria Santissima il suo bambino. Egli poi scrisse: «Oh, come mai il mio cuore non si liquefece tutto d'amore al contatto con quel divino amore? Ebbene, noi pure possiamo godere una simile gioia se ci comunichiamo con fede e con amore. Nella Santa Comunione, se non visibilmente, certo, non meno realmente, il divino bambino scenderà addirittura dentro di noi. E così avremo la grande felicità di poterlo stringere al nostro cuore». Quello di oggi è bellissimo, questo di Natale veramente...
Continua ad asciugarmi gli occhi, non so, bello, ma sì, mi intenerisce il cuore, meno male, è una grazia grande.
Quello di oggi, santi genitori, santi figli. Santa Bianca di Castiglia aveva deciso di fare del suo figliuolo un santo e vi riuscì. Si portava sulle ginocchia quel fanciulletto e accarezzandolo teneramente diceva al futuro re di Francia, San Luigi IX: «Luigi, prometti a tua madre che sarai buono». Il figlioletto, stringendosi al suo collo: «Sì, mamma, sì». La madre allora, pensando ai pericoli della corte regia, all'età giovanile, alle passioni che sarebbero sorte, gli diceva preoccupata. Luigi, amerei meglio vederti cader morto, anziché saperti caduto nel peccato. Quale esempio per le mamme cristiane? Preoccuparsi di più dell'anima immortale del figlio, anziché del suo corpo. Questa veramente è un'esortazione solenne. Sì.
Ah no, noi i figli li ammazziamo prima che nascano,
esatto,
pensa un po'.
Claudio,
tu pensa dove ci siamo cacciati, ma tu pensa dove ci siamo cacciati, ciechi completi nelle tenebre. C'è Padre Pio dicendo: questo secolo è tutta tenebra. Vedi, ecco, una madre che dice: io vorrei avere un figlio che desse gloria a Dio, no? Per cui ne partorisco finché ne vuoi, basta che vadano tutti in paradiso a lodarti, no? E niente da fare, il nemico cosa ti insegna? No, ma scherzi, ma cosa stai facendo? Ma no, ma per carità, non sta a generare figli che vanno ad occupare il posto che ho perso io, capisci? Non la capiscono, quelli che dovrebbero spiegarla sono muti. Sono capaci solo di parlare quando dicono cose che non contano niente, no? Bene, allora, Anna, noi praticamente da domani iniziamo gli esercizi spirituali proprio per andare a meditare, fare tutte queste cose, altro che cenoni, ma guarda, diciamo, vorrei dire, no, che la sera di Natale, diciamo, no, la sera del Capodanno, invece che fare il cenone, diciamo, meglio fare digiuno, per riparare a tutti i cenoni, alle bevute e alle cose che succederanno anche dopo il cenone. Cioè, lasciamo perdere queste cose. Invece noi abbiamo la Santa Messa, abbiamo l'adorazione fino a mezzanotte, e a mezzanotte c'è la Santa Messa, facciamo il cenone e ci cibiamo dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Questo è il cenone cattolico. Mi dispiace per gli albergatori, ma mi dispiace per tutti coloro che invece rinunciano a così grande grazia. Poi ogni anno che ci viene dato, no, dobbiamo fare l'esame di coscienza. Io posso fare un cenone di festa con tutti i peccati che ho fatto durante l'anno, in ginocchio a piangere i miei peccati, almeno che inizi l'anno nuovo con un cuore nuovo. E invece, ma tu pensa che ribaltamento di pensiero.
Il corpo, Claudio,
sì, e poi i peccati che fanno, sì, e i peccati che faranno dopo, mezzi ubriachi, no? E ubriache, sì.
Qui c'è un pensiero di Padre Pio che lo regalo alle signore. La sposa cristiana deve essere una donna di soda pietà verso Dio, angelo di pace in famiglia, dignitosa e piacevole verso il prossimo. San Pio da Pietralcina. Coraggio, Signore.
Ave Maria.
Ave Maria.
Auguri allora. E questa sera tavola rotonda. Ave Maria.
Grazie, santa giornata, Ave Maria.